Si resiste, non sono molto tecnica.
Ah,
ok, resiste. Va bene, a posto.
Neanche io.
Buona compagnia, così dovrebbe funzionare.
Mi sono fermata da 6 anni fa l'informatica, queste cose per esempio non le ho ancora imparate.
Io ho avuto lezioni da mio figlio che...
Ah, ecco. Allora, visto che non abbiamo mai... abbiamo fatto niente praticamente ancora. Una delle prime cose che propongo ai gruppi è uno dei salmi più belli. Voi li conoscete i salmi, sì, li pregate spesso? Alla liturgia delle ore, i vespri, dite, siete abituati a celebrarli? No. Quindi l'unica esperienza che avete dei salmi è il salmo del responsoriale alla messa?
No. Salmi.
Ah, ecco. No, perché quello è terribile. Ok.
Eravamo assidui da giovani.
Ah, da giovani, come si... Più bravi di me, quando facevo la catechista e il prete che ci seguiva ci proponeva di dire vespri, io arrivavo sempre dopo, quindi la sto pagando adesso, però. Va bene.
Ho recuperato
abbondantemente. Va bene, allora noi già ci conosciamo, quindi niente presentazioni. Anche se presupponevo di voi un'antichità ormai di frequenza, invece no, siete giovanissimi. Niente, entriamo subito nel salmo. Dunque, i salmi sono, diciamo, la parola più povera della Bibbia, perché ci sono dei testi che ci raccontano di grandi personaggi, che ne so, Abramo, Mosè, Davide, lo stesso Gesù, no? Anche Paolo, Pietro, insomma sono anche più accattivanti, sono più forti, insomma. I salmi no, sono proprio un po' la Cenerentola della parola di Dio, almeno in modo superficiale. Eppure pensate che i salmi sono stati commentati da tutti i padri della Chiesa. Cioè, forse la prima cosa che hanno fatto, o la cosa che li accomuna tutti, è aver fatto dei commentari sul Salterio, no? Pensate a Agostino, Girolamo, Sant'Ambrogio, Cirillo di Gerusalemme, tutti hanno commentato i salmi. Francesco ne ha fatto il suo pane quotidiano. Lui li aveva così tanto macerati dentro, li aveva così tanto fatti suoi, che addirittura ne ha composti altri unendo insieme tanti salmi, no? È anche la parola di Dio amata dall'ebraismo anche, l'hanno commentata tantissimo, esistono midrash dei salmi, esistono citazioni continue dei salmi nel Talmud, nella Mishnah, ovunque. È stata per migliaia di anni, diciamo anche fino a 3000 anni, via, dal tempo di Davide, anche di più, anche prima, la preghiera che ha accompagnato prima Israele e adesso Israele e la Chiesa. La preghiera in cui si sono ritrovati per migliaia di anni milioni di uomini. Quindi non è in effetti la parola più povera, è quella più consumata forse, più logora. È un po' come quella maglietta che non si riesce a buttare via perché ti sei affezionato, che ne so, quella cosa di casa tua che è lì e di tua madre, di tuo nonno, non puoi lasciarla andare via, che ne so, è quella parte di te antica, no? Che non si può lasciare andare. Noi qui facciamo le lotte per buttare magliette che sono ormai logore, eh? Perché ci si andava la mamma, che ne so, me l'ha dato papà, no, e quindi non si lasciano andare facilmente. Ecco, un po' i salmi sono questa parola di Dio, senza volerla denigrare, però è bellissima, è quella che più in cui ci ritroviamo, insomma. Adesso spero di riuscire a trasmettervi questa bellezza. C'è un midrash, volevo introdurvi. I midrash sono i commenti ebraici alla scrittura, che racconta così, no? Loro dicono che tutti i salmi sono stati scritti da Davide, cantati da lui. Abbiamo una disperazione in corso. E per raccontare questa cosa hanno pensato questo. questo episodio, cioè, si sono chiesti ma come componeva i salmi Davide? Qual era il suo stile, la forma, come gli sono venute in mente certe parole, no? Certe esperienze di Dio. Allora raccontano che Davide tutte le sere andava a dormire e si addormentava e lasciava la sua cetra ai piedi del letto, appesa sul letto. A mezzanotte entrava dalla finestra aperta il vento della mezzanotte, la rua, lo spirito della mezzanotte, e toccava le corde della cetra ed esse cominciavano a vibrare e a suonare. Allora Davide si assava e componeva inni al suo Dio. È bellissimo questo Midrash, a parte molto poetico, bello, no? Ma ci dice che in realtà colui che compone, colui che è la musica dentro questi salmi, è Dio stesso, è il suo spirito, no? Che entra nelle nostre notti poi, mentre noi dormiamo, no? Viene in mente il Vangelo, sia che il coltivatore dorma o riposi, il seme cresce lo stesso, no? E noi possiamo soltanto aderire a una musica che è di un altro, no? Che è divina. Una musica che ci sveglia, però ci conosce molto bene. Va bene. Entriamo nel Salmo. Il Salmo è il 139, famosissimo questo, uno dei più lunghi, adesso abbiate pazienza, ve lo leggo tutto, però vale la pena, perché tanto è questa parola che salva. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seguo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora in forma mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande è il loro numero, oh Dio. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti con te sono ancora. Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me uomini sanguinari. Essi parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano e non detesto i tuoi nemici. Li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro via di menzogna e guidami sulla via della vita. Allora, è un salmo famosissimo questo. Noi lo preghiamo purtroppo una volta sola in 4 settimane. Il mercoledì ai vespri della 4ª settimana. E anche il salmo del mercoledì delle ceneri, questo qui dalla sera, inizia da lì la quaresima, dal mercoledì della 4ª settimana. Allora, chi è che ha pregato così? Cioè chi è l'uomo da cui escono fuori queste parole, questa preghiera? È molto importante chiederselo, perché sennò noi facilmente ci tiriamo fuori dalla parola di Dio, no? Siamo sempre un po' distanti, lontani, così, ma forse riguarda altri, così. Invece sapere chi è che prega così è importantissimo. Allora, l'uomo di questo salmo non è un santo, non è un uomo pio, non è uno tutto quadrato tutto perfetto, tutto lineare, non è uno che non ha sbagliato mai, non è una persona tranquilla, no? Anche molto costante nelle sue cose, sempre dello stesso umore, no? Non è una persona affidabile, perché è uno che in realtà vive gli eccessi. Quest'uomo parla di un abbandono a Dio, mi scrudi, mi conosci, sei sempre con me, ovunque, no? Però è anche uno che ha cercato con tutte le sue forze di vincolarsi da questo abbraccio. E se è stato il cielo, nell'Inferno, vado a occidente del mare, vado a oriente, pure lì ti trovo, insomma. È uno che ha fatto di tutto per scappare da questo abbraccio, dopo che ci si è abbandonato. È un uomo della grande speranza, se salvo in cielo, là tu sei, parla di aurora, parla di alba, di luce, no? Però è anche un uomo della grande disperazione, è uno che è disceso agli inferi. Ci sono queste persone che vivono a 20.000 km di distanza le loro giornate, no? Salgono all'Everest che è circa 9.000, non mi ricordo più. E poi vanno al posto delle Marianne che è meno di 10.000 metri sotto il mare, ecco, quindi è un po' uno così, ecco, che gli piace toccare gli estremi dell'esistenza. Un uomo che parla tantissimo dell'amore di Dio come nessun altro forse nel Salterio, ma è uno che prova un odio viscerale, addirittura qua ci sono i versetti più terribili di tutto l'Antico Testamento. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, li detesto con odio implacabile, come se fossero nemici. Sono versetti alla Bin Laden questi, no? Alla Bush anche. Quindi sono un po', facciamo la guerra preventiva contro tutti, così siamo tutti tranquilli, insomma, sono un po' versetti terribili, non stanno bene con Gesù, ecco. Noi non li preghiamo ai vespri. Ma com'è possibile? Un uomo che sa che cos'è l'amore, ne parla veramente dopo averlo sperimentato, ma uno pure che, no, ha questi sentimenti di rabbia, di violenza, di odio, di soppressione, no, del nemico, è un uomo come noi. Noi siamo questo. Noi non siamo mica tutti santi o tutti diavoli, tutti bianchi o tutti neri, tutti rossi o tutti neri, no, siamo una cozzaglia di tutto, una specie di piazza di mercato dove c'è chi va in chiesa, c'è chi vende pesce, c'è chi ascolta la musica, c'è chi si vende, c'è chi si compra, c'è chi passa il tempo, no? Noi percepiamo di noi stessi sempre questa eterna contraddizione dentro, no? Al punto che dopo che invecchiamo un po', siete abbastanza giovani, però più si va avanti, no? E tu dici, ma chi sono? Cioè, che cosa di me è vero? Non so se, vabbè, no, qui ci allarghiamo comunque, vabbè. Non so se voi conoscete la musica lirica, musica classica. Schumann ha scritto un'opera al pianoforte che si chiama Carnevale. In quest'opera lui praticamente fa dei brevissimi pezzi musicali, durano un minuto e 20, un minuto e 15, 45 secondi, non di più, no? Dove praticamente immagina che sul palcoscenico del tutto immaginario, salgono le maschere, Pulcinella, pantalone, arlecchino, no? Salgono tutte queste maschere e fanno la loro danzetta sul palcoscenico. In mezzo a queste maschere lui ci mette anche le sue, ci mette anche se stesso, ci mette i due suoi maestri, tra cui uno è Chopin, le due donne che ha amato, ci mette anche se stesso, perché compone una melodia con cinque note, attribuendo a ciascuna lettera coronante del suo cognome una nota. Schumann ci mette una nota e lui compone un'ora e venti di musica al pianoforte dove c'è lui, no? Quest'opera è terribile se noi l'approfondiamo un po', perché racconta la vita come un palcoscenico senza regia, senza copione, dove ognuno a turno, una parte di noi sale e fa la sua rappresentazione teatrale, no? Ma senza mai riuscire a trovare il significato, la coesione, l'armonia, il tessuto connettivo di questa esistenza che è così frantumata, no? Noi siamo bianco e nero, siamo notte e giorno, siamo speranza e disperazione, siamo amore e odio, siamo felici e infelici, siamo abbandonati e in fuga, tutto noi sperimentiamo di noi in questo modo. Beh, da un uomo così, cioè da un uomo come me, sale una preghiera del genere. Non riesco a staccarmi dai pianti dei bambini, mi trovano forse il pianto dentro. È forte questa cosa. Guardate, noi siamo tutte persone brave, no? Penso, ma siamo qui, non è che siamo degli assassini, omicidi, insomma, almeno ancora non ho ammazzato nessuno, però e facciamo l'esperienza comunque della fatica di amare ogni giorno. Siamo cristiani, quindi ogni giorno decidiamo di ricominciare da capo, di voler crescere dentro l'amore, no? Però io sono 25 anni che sto con l'amore, 25 anni, beh, io una persona mi sbatterei al muro, ce l'ho. Proprio uno che non c'è verso, non riesco neanche a pregare, a parte Berlusconi, non ci riesco neanche a pregare, no? No, proprio quello che mi sembrano lì per tutti orogati, proprio, ecco, ce l'abbiamo tutti, uno antipatico, uno che proprio non ce la facciamo proprio a sfangare, insomma, no? E facciamo gli equilibristi poi con queste persone, perché cerchiamo sempre in qualche modo di cavarci fuori le penne. Noi siamo così, non c'è da scandalizzarsi. Ecco, accanto al nostro cuore grande, un cuore che ci darebbe il martirio, darebbe la vita per tutti, però c'è anche questa cosa, ecco, che non abbiamo proprio del tutto evangelizzato, insomma. Oh, l'altra cosa di questo personaggio è questa. Dunque, quest'uomo non è in un momento felice della sua vita. Cioè non è che sta dicendo queste cose straordinarie di Dio, adesso le vedremo, in un momento in cui sta in crociera alle Canarie, che ne so, o ai fiordi norvegesi, per cui sta seduto sul ponte di questa nave e tutto sommato in questa esperienza felice e rilassante rilegge la sua vita e insomma la salva. Perché poi quando si è in questi momenti così tranquilli uno vede tutto meglio, no? Senza l'ansia, lo stress, le fatiche che ti porti dietro, che oscurano il cielo, così. Quando sei in un momento sereno vedi tutto in modo diverso. No, non è così. Non è così. Perché quest'uomo, raccontano gli esegeti, è probabilmente alle ultime ore della sua vita. Cioè non ha un domani. Quest'uomo sta per morire, sta per essere ammazzato. Perché è accusato di idolatria. Questi versetti finali: scrutami Dio, conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna. Lui si sta affidando al giudizio di Dio di fronte a dei nemici che lo vogliono sopprimere, no? Si affida al giudizio di Dio e dice: guarda tu dentro il mio cuore, se è vero che io percorro, se in me c'è la via di Kazav, menzogna. Kazav è una parola che vuol dire proprio immagine scolpita nella pietra, cioè l'idolo. Vedi se dentro di me c'è la via dell'idolo, guarda te. Probabilmente quest'uomo, siccome non era tutto dritto, ha prestato il fianco a delle accuse, cioè questo non è proprio credente fino in fondo, insomma, c'è qualcosa che non funziona qui, insomma. Probabilmente sarà un idolatra. Ma forse, sai, ha parlato con quella persona lì, magari non c'è proprio tutto, ma vedrai che ha fatto dei gesti contro la fede nell'unico Dio, no? Gli idolatri nell'antichità, e in un certo qual senso anche adesso nel fondamentalismo, venivano uccisi subito, venivano giudicati sommariamente alle porte della città, bastavano due testimoni, e poi venivano lapidati alle porte della città. Veniva scagliata la prima pietra, che pesava 50 kg, e poi il resto, no, lo finivano con le pietre. E quest'uomo, io me lo immagino, quindi, nell'ultima notte della sua vita. non sa se avrà un domani, non sa se ne uscirà fuori questa volta, no? E se è così, queste parole di questo Salmo non sono dette così, sono dette come testamento, cioè è l'ultima parola che quest'uomo dice della sua esistenza. Hanno la valenza, lo spessore delle ultime parole di una vita, quello che un uomo può lasciare alla vita, no? Per dire: guardate, io da tutto quello che ho vissuto ho imparato questo, è questo il segreto, no? È il testamento. E qual è il testamento di quest'uomo? Io sono stato amato nella mia notte e nel mio giorno, nella mia speranza e nella mia disperazione, in cielo e negli inferi, nelle altezze e nelle profondità, nel mio amore, nel mio odio, nella mia grazia e nella mia menzogna. Sono stato amato, sono stato trovato da Dio ovunque, non mi ha mai abbandonato in qualunque esperienza, e di bene e di male della mia vita io sono stato trovato e amato da Lui. Allora noi leggiamo questo Salmo dentro questo spessore, ecco, non è un trattato letterario su chi è Dio o su chi è l'uomo. Queste sono parole ultime. Non lo vedremo tutto perché sono già le 11:30 purtroppo, però almeno vi metto l'angoscia di sapere cosa vi perdete. Allora, Signore, tu mi scrudi. Questo è uno dei 10 salmi che iniziano con nome Yahweh. Noi abbiamo fatto i nomi di Dio, sapete cosa vuol dire, no? Io sono colui che è per te e io sono colui che farò per te. Yahweh. 10 salmi solo iniziano così, quindi c'è un'intimità. L'ultima cosa, scusate. I padri della Chiesa, quando commentano questo salmo, dicono che questa è la prima preghiera che ha pronunciato il Verbo di Dio, il Cristo, quando è diventato uomo. Quindi è il salmo dell'incarnazione. Dal profondo di questa umanità con cui è diventato un tutt'uno, sale la sua prima preghiera al Padre: Signore, infatti lo chiama per nome, Yahweh, tu mi scrudi e mi conosci. Da uomo adesso. Questo è il salmo del Natale, il salmo del 25 marzo. È bellissimo, anche dal profondo della contraddizione dell'umanità che ha abbracciato. Il figlio parla a suo padre così. Dicono i padri: chi può dire se salgo in cielo da tu sei, se scendo negli inferi eccoti? Chi può dire sei tu che mi hai generato nel seno di mia madre? Solo il Cristo, nessun altro. Quindi hanno riletto questo salmo in questa direzione, eh? Sono parole del figlio fatto uomo. Yahweh Akkartani Vatteda, mi scrudi e mi conosci. Che vuol dire queste due parole? Perché mi scrudi e mi scrudi, uno insomma dà pure fastidio, no? Uno sguardo che scruta e cerca di andare a capire come sei messo scoccia a tutti, no? Non va bene, no? Sono sempre molto come si dice, invasivi, no? Degli sguardi così. Quindi no, non è bello che questo inizia, mi scrudi, e che fai? Insomma, no? Pensate che questa parola, a Cartani, il verbo carà, vuol dire, a car, scusate, non carà, vuol dire, se andate a vedere in tutti i testi dell'Antico Testamento dove ritorna, beh, quando lo soggetto di questo scrutare, l'oggetto è un uomo perverso, malvagio, questo scrutare ha proprio questo senso qui, cioè dà fastidio. Quando tu guardi un uomo che non è a posto, quando la bontà, la verità, la trasparenza guarda un uomo che non è trasparente, quell'uomo distoglie lo sguardo, scappa perché si sente stanato in ciò che vorrebbe nascondere. Il malvagio si sente inseguito anche quando non lo è, quindi insomma uno sguardo così dà fastidio. Ma quando l'oggetto di questo scrutare è l'uomo nella sua contraddizione, appunto nella sua fragilità, l'uomo anche che vuole comunque vivere, seguire Dio, ascoltarlo, no? Allora acquista un'altra valenza. Pensate che l'immagine è quella, di un padre o di una madre, o di un nonno o di una nonna, che vedono crescere il loro piccolo. E non si perdono niente di quella crescita. La prima pappa, la prima cacca, i primi passi, il primo sorriso, la prima volta che ti riconosce, la prima volta che piange, la prima volta che fa il bagnetto, no? Quando nasce un bambino a casa, voi poi ce l'avete 30, che vuol dire, insomma, non si perde niente. Cioè, la mia madre, mi ricordo quando sono andati i miei nipotini, che mi telefonava tutti i giorni per dirmi come erano vestiti. Io mi arrabbiavo, perché, cioè, dentro di me naturalmente, no? Dico, ma possibile me ne telefonare per dire che no, però era una novità assoluta, no? Bellissimo, perché col rosso è diverso che col celeste, insomma, no? Qualsiasi cosa che facevano sembrava l'evento della giornata, no? Questo vuol dire scrutare, cioè non perdersi niente della crescita di tuo figlio, delle sue piccole conquiste, dei suoi successi, dei suoi insuccessi, delle scoperte che fa, degli sguardi che impara a fare, delle piccole parole che comincia a dire, no? Del mondo che scopre. Tu no, tu anzi sei talmente preso da quello che tuo figlio scopre, che lo scopre di nuovo con lui, no? I primi maestri dei genitori sono i bambini, perché veramente si impara da capo anche a guardare il mondo, no? Questo è sfidare. Ed è bellissimo che il Salmo comincia così, perché inizia proprio: Signore, tu non ti sei perso niente di me, niente di me. Ogni passo, ogni strada che ho percorso, ogni movimento del cuore, ogni gesto, per te è stato prezioso, te lo ricordi, non te lo dimenticherai mai, non te lo dimenticherai mai, niente di me è andato perduto. E guardate, quest'uomo lo dice in un momento in cui la sua vita sta per essere buttata via, cioè non conta proprio niente. Sei nessuno, perché non sei tutto dritto. No, e inizia così: tu non ti sei perso niente di me. L'altra cosa, l'altro verbo è vattedà, il verbo yadà. Yadà c'è 5 volte in questo salmo. Yadà si scrive con la Y, da e poi un accento finale. 5 volte, quindi vuol dire che è il verbo pregnante del salmo. È il leitmotiv, non so come dirlo, insomma, no? È la cosa più importante, la colonna sonora che c'è sotto, no? Yadà che cosa vuol dire? Conoscere. Normalmente si dice che il conoscere ebraico è l'atto sessuale, no? Anche Sisterat lo dice, quando c'è l'amante di Sisterat, come si chiama, io l'ho conosciuta e non in senso fisico, no? Ecco, non vuol dire questo è una conseguenza, perché la yadà viene dalla parola mano, che si dice yad, mano, e pensate, è il gesto del bambino piccolo che tocca tutte le cose e poi se le porta alla bocca. In questo modo lui percepisce di essere nel mondo e percepisce il mondo per lui. Questa è la conoscenza che Dio ha di me, quella del bambino piccolo che per la prima volta mette le dita nelle mani della corrente, perché noi non sa che gli fa male, non la deve scoprire per la prima volta. È una conoscenza innocente, stupita, prima, fiduciosa, non la conoscenza come la nostra. Noi quando parliamo di io ti conosco, vuol dire, cioè, so benissimo come sei messo, quindi non mi state a dire stupidate, no? Son dovai. No, non ci diamo più speranza con la nostra conoscenza reciproca. Dopo un po' che ci conosciamo, non ci diamo più la possibilità di cambiare, perché sappiamo chi siamo. No, la conoscenza di Dio è quella del bambino piccolo che mette le mani sulla mia vita per la prima volta, innocente. Noi l'innocenza non la sappiamo più che cos'è, l'abbiamo perduta. La conosciamo solo attraverso la nostalgia che ne abbiamo. E lasciamola vivere, questa nostalgia dell'innocenza, perché ci tormenta bene, ci fa vivere questa nostalgia dell'innocenza. Dio, dice il Salmo, ci conosce innocenti invece. Guardate, è una cosa straordinaria, eh? Lui non vede me colpevole, vede me per la prima volta innocente. C'è una preghiera di un rabbino che dico tutti i giorni, più volte, anzi ormai è diventato un mantra, che dice così: Signore, guardami, sono polvere e cenere, guardami ancora e non troverai altro che grazia e verità. Perché la prima volta che tu mi guardi, so altivezza, c'è speranza. Ma siccome tu mi hai già guardato una volta, la seconda volta sono grazia e verità, perché quel tuo sguardo ha tirato fuori da me la grazia e la verità. Voi ci vedete questa cosa. Sant'Ambrogio, questo padre della Chiesa che ha battezzato Agostino, lui era un avvocato, pensate, l'hanno fatto a forza, l'hanno preso e l'hanno portato in cattedrale, l'hanno consacrato a forza, non poteva pensare. Vabbè, questo vescovo, il padre di Agostino, si può dire, lui scrive della parola di Dio. Dio passeggia nelle scritture, come al tramonto di un giorno lontano, in cerca di Adamo. Lo trova, si siede e parla con lui. Cioè lui pensa che la parola di Dio è questo ambiente in cui Dio passeggia nell'Eden per cercare l'Adamo originario, quello innocente. Lo trova, dice Sant'Ambrogio, si siede e parla con lui. Noi di solito, guardate, facciamo proprio bacati. Di solito quando ascoltiamo il Vangelo, la parola di Dio, siamo sempre lì a chiederci, vabbè, vediamo un po' un attimino adesso quello che è per me, quello che non è, vediamo un po' dov'è che devo cambiare vita, vediamo un po' che cosa tira fuori. No, siamo sempre un attimino allarmati, no? Perché se uno dice il Vangelo, chissà che mi succede, ma devo cambiare chissà che cosa nella mia vita. Ma non è questo. La parola di Dio non è data al mio peccato, è data alla mia innocenza. Tira fuori da me la parte migliore, la parte che è immagine e somiglianza di Dio, perché io possa vivere a partire da lì. Non possiamo mica sempre vivere stanchi di fare i conti con il nostro peccato. Ma che scherziamo? Gesù annunciava l'anno di grazia, non l'anno in cui facciamo la revisione sui nostri peccati, insomma, capite? Il Vangelo va ascoltato perché gli lasciamo il potere di tirar fuori la nostra speranza. Non va ascoltato per capire qual è il nostro peccato, anche perché ti posso assicurare, ho 48 anni, adesso non so, a meno che non mi capita qualcosa, non lo sapremo mai. Sappiamo che è sempre lo stesso, ma non ha un volto il peccato, è l'antipersona, non sapremo mai qual è il nostro peccato esistenziale. Però possiamo sapere quanto siamo amati, sì. C'è una preghiera che ha scritto Bonhoeffer, ve l'ho citato anche l'altra volta, Bonhoeffer, questo teologo protestante che è stato in carcere a Tegel, a Berlino, su ordine di Hitler, perché partecipò all'attentato al dittatore, non abbiamo già parlato di lui, e morì impiccato nel campo di concentramento. Beh, lui ha scritto diverse lettere dal carcere e tra le varie lettere che ha scritto, ha scritto anche delle poesie, delle preghiere. Una di queste dice: ma chi sono io, Signore? Perché quando i miei compagni di cella, di prigionia, mi dicono che sono sereno, sono una persona forte, addirittura sono talmente così sicuro di me, così in pace, che sembra che do io gli ordini ai carcerieri, no? Sono così padrone di questa situazione che sembra che la tengo in mano, dentro una grande speranza, e loro si sentono sostenuti e consolati dalla mia presenza. Ma se mi guardo dentro, io vedo che sono fragile, insicuro, sono terrorizzato, ho rabbia, ho paura, sono angosciato, no? Della fine che viene. Chi sono io? Sono questo o sono io? Sono quello che dicono i miei compagni di me o sono quello che percepisco io di me, no? E la preghiera finisce così: quello che sono non è importante, quello che è importante è che io sia tu. Io sia tuo. Non è importante andare a scavare chissà quanto, no? Che cosa siamo. Quello che è importante è lasciarsi guardare e trovare da lui. Allora, mi scusi, mi sono, vedete, due parole, un mondo. Sordina, grazie signora. Tu mi scusi, tu stai ancora, c'è Yadà, quando seguo e quando mi alzo, mi crudi quando cammino e quando riposo. Essere seduto, in piedi, camminare e riposo sono i quattro punti cardinali dell'esistenza umana. Noi viviamo così, insomma, ecco, in queste quattro dimensioni, tutto quello che facciamo, no? Ed è bellissimo che questo orante dice che lui percepisce Dio in questo modo in tutte le dimensioni della sua esistenza, no? Ma questo non basta, perché queste quattro categorie spaziali sono anche dimensioni più profonde, sono altri due livelli più profondi. Il primo è questo, sono livelli morali. Essere in piedi o seduto sono due stati di vita morale diversi. Chi dorme non piglia pesci, lo sappiamo, insomma, no? Cioè uno che non si dà da fare, per esempio, uno che rimane indietro, che è pigro, che è... No, noi attribuiamo proprio questo stato di vita a proprio degli stati morali, proprio spontaneamente, no? Ed è così, voi pensate che nel capitolo 22 di Luca, per dirvi un po' che differenza di scelte di vita, di stili di vita, 22:40 noi abbiamo il racconto del Getsemani. Gesù è entrato nell'angoscia dell'inferi, della sua passione, ha già pregato il Padre due volte, la terza volta si alza dalla preghiera, ha già sudato sangue, si alza dalla preghiera e dice questo versetto, si alzò dalla preghiera, si avvicinò ai suoi discepoli e li trovò che dormivano. Allora, detto così, va bene, ma guarda questi, no, lui sta per morire, questi dormono, sarà un sonno psicologico, perché è quello che prende quando tu non vuoi vedere soffrire qualcuno che ami, sarà anche facile questo, no? Però se noi traduciamo letteralmente dal greco, noi abbiamo risorto. Sono disperati oggi questi bambini. È normale? È proprio disperante. Risorto, e c'è il verbo egeo, dalla parte della preghiera, si avvicinò ai suoi discepoli e li trovò accasciati dalla parte del dolore. Quindi non è semplicemente si alzò dalla preghiera e li trovò che dormivano, no? Sono due stati diversi. Risorto dalla parte della preghiera, in piedi, li trovò accasciati dalla parte del dolore. Non so se avete presente l'affresco di Piero della Francesca, del risorto, quello che sta a San Sepolcro. Accidenti, no, potevo portare, va bene, non sapevo di farvi questo salmo, veramente. Beh, c'è questo Cristo risorto bellissimo, con un volto solenne, che esce dal sepolcro e mette un piede sul sepolcro con lo stendardo sulla destra, no? E sotto ci sono quattro guardie che dormono in modo stranissimo, insomma, uno un po' più agitato, uno un po' più profondo. Dicono gli studiosi, i critici, che quelli che dormono di più profondamente sono quelli che hanno le insegne del potere, cioè quelli che hanno lo scudo, gli altri insomma dormono un attimino un po' in modo disagiato, ecco. Bellissimo, l'immagine è proprio questa, di essere in piedi, bello, luminoso, col volto aperto, no? Dalla parte della preghiera e accasciato dalla parte del dolore. Ma c'è un terzo livello ancora. Tu mi conosci nel mio essere in piedi, nel mio essere seduto, nel mio andare, nel mio dormire, no? E un terzo livello che è bellissimo. Quando l'ho scoperto ci ho pianto tre giorni. Sapete quelle cose che scopri te dopo una vita, no? Che ci stai con quella parola, dici ma c'è qualcosa. E poi lo scopri. Bellissimo, una delle gioie più grandi, anzi la gioia più della vita. Allora, questi quattro dimensioni, in piedi, seduto, eccetera, noi le troviamo soltanto in un altro testo della scrittura, che è Deuteronomio 6. È l'unica volta in cui ci sono tutte insieme, no? Ed è lo Shema Israele. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo. tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Cioè, nelle quattro coordinate della vita dell'uomo, il Dio israelita dice: ti amo, ti amo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia anima, ti amo in piedi, seduto, fuori, dentro, a riposo, in cammino, io ti amo. Questo dice l'israelita. Allora, Lorante, tu sai che ti amo, qua dice. Mi viene in mente Pietro, no? Dopo il tradimento, questo Pietro che forse si aderisce molto bene al personaggio di questo santo, no? Perché era molto passionale come persona, ma ne faceva proprio, ne pestava continuamente, insomma, fino alla fine, quindi no, sì, vado io, poi lo stai dietro, Satana, eccetera, non capiva proprio dove doveva andare questo poveraccio. Era tutto cuore, però non si riusciva a dare una calmata, insomma. E fino ad arrivare al rinnegamento, no? Poi incontra lo sguardo del Cristo, bellissimo, anche qui il cuore di Pietro, e si accorge di quello che aveva fatto, no? Poi incontra il Cristo sul lago di Tiberiade all'alba, no? E il figlio di Dio gli dice: Pietro, mi ami tu? No? È famosissimo questo testo, e Pietro dice: sì, io ti amo, pacire mi vengo, cioè, tre volte. Alla fine Pietro dice: tu sai tutto, tu sai che ti amo, perché è la stessa confessione del Salmo, no? Dal profondo della mia contraddizione, però tu lo sai che io ti amo. Tra l'altro lì, guardate, cioè, avviene qualcosa di straordinario in quel lago di Tiberiade. Noi non dobbiamo dimenticarcelo questo, portatevi via solo questo, il Salmo anche, però questo qui, perché in quella mattina, in quell'alba, noi abbiamo una rivelazione di chi è Gesù, grandissima, perché avviene questo, cioè lì avviene che Gesù si converte a Pietro, ancora, avviene così, no? Perché Gesù chiede a Pietro: mi ami tu? E usa il verbo agapao, che è il verbo dell'amore di Dio, cioè mi ami come ti amo io. Hai capito come si fa ad amare dopo la croce? Ti ami come mi ami come ti amo io. E Pietro risponde: Signore, tu lo sai che ti amo, ma usa il verbo fileo. Fileo è il verbo dell'amore di cui siamo capaci noi, è il verbo dell'amicizia. Ti amo come sono capace io, insomma. Ecco, insomma. Se ci sono amico, l'amico è la categoria più grossa del Vangelo, non è una cosa stupida. L'amicizia, avviene tutto dentro l'amicizia. Vi ho chiamato amici, quindi, perché vi ho detto tutto quello che ho detto dal Padre mio, quindi è molto, è già tutto per Pietro. E ancora Gesù gli chiede: mi ami tu, agapao, come ti amo io? E Pietro per la seconda volta: Signore, ti amo come sono capace io, insomma, tutto, sono amico. Con quello che tu hai detto, io ti amo come amico, no? Di un amore di fileo. La terza volta Gesù gli chiede: mi ami tu? Ma usa il verbo fileo. Pietro, mi ami come sei capace tu. E Pietro qui si rende conto, rimane turbato per questo, perché Gesù si converte alla capacità di amore di Pietro. Mi ami come sei capace te. Mi basta questo. Sì, io ti amo, ti leggo. Poi Pietro sarà capace di arrivare fino alla gabbia, al martirio, no? Però iniziamo da lì. Iniziamo da lì. Gesù chiede a Pietro, si mette al passo con Pietro. Ma va bene, cominciamo insieme da qui. Bellissimo. Ah, e già mezzogiorno meno 5. Beh, la prossima volta continuiamo perché siamo all'inizio. Tornate domani, non so io. Vabbè. Facciamo almeno un altro versetto. Sapevo che non dovevo farlo questo salmo. Pensi da lontano i miei pensieri. Oh, che vuol dire? Che è la Sibilla Kuman di Harry Potter che vede dentro la tazza le foglie di tè. C'è il gramo. No, che vuol dire pensi da lontano i miei pensieri? cioè, sembra quasi un fakiro, non ne so, una, boh, qualcuno che legge la mente, come si chiama? Il piano terapeutico, un mago, che è? Che vuol dire? Noi in ebraico abbiamo in realtà Vekol Derakai Iskanta. Allora, no, scusate, infatti non ero convinta. Banta Lereki Merako. Banta Lereki Merako, che penetri i miei pensieri da lontano, Merako. Oh, noi abbiamo Lereki e non pensieri. Lereki vuol dire pascoli. Hashem Roi è il Signore, il mio pastore. Lereki sono i pascoli. E poi Banta vuol dire non penetrare, vuol dire ti appassioni, cioè partecipi emotivamente, partecipi col cuore, con intelligenza, ti applichi proprio, insomma, no, ci perdi il tempo, ecco. Ai miei pascoli. Che vuol dire tu ti appassioni ai miei pascoli? Che cosa sono i pascoli? Dunque, in Italia ci sono circa 2500 greggi, quindi dovremmo sapere cosa sono i pascoli. Comunque, sono questo obiettivo, no, dei greggi, no, delle pecore che camminano lungo tutto l'inverno passando di pascolo in pascolo, di prato in prato, per trovare che cosa? L'erbetta fresca e un luogo dove riposarsi dopo aver tanto camminato. Allora, che cosa vuol dire? Tu ti appassioni ai miei pascoli, cioè vuol dire tu ti appassioni a ciò che costituisce la mia sazietà e la mia pace. Tu sai che cosa dà pace, riposo alla mia vita, tu sai che cosa la sazia, no? Ma immaginate queste pecore che arrivano a sti pascoli, s'abbuffano, certo, dopo tutto un inverno che stanno a camminare, non trovano niente, arrivano, trovano una serbetta fresca, s'ammazzano di ingordigia per mangiare tutto, no? E poi dopo quando mangiano tanto si stravaccano su questi prati e dormono e finalmente sono contenti che hanno avuto quello che cercavano. Ecco, trasportiamo questa metafora, se volete, alla nostra vita, no? Noi non siamo mai sazi, percepiamo sempre il vuoto dell'esistenza, no? Non riusciamo mai a trovare un palo a cui aggrapparci. Mi ricordo che a Roma c'era la festa degli alpini prima che sto partita via, a Via Nazionale, cioè c'era il raduno degli alpini e si ubriacano tantissimo, no? E quindi è una cosa terribile. Allora, stavo camminando con una mia amica, a un certo punto parlavo e c'era un alpino abbracciato a un palo che diceva: perché non mi dici dove sono finito? eravamo fuori, ecco. Non abbiamo neanche sto palo a cui aggrapparci, insomma. Non abbiamo riposo, non siamo continuamente a inseguire chissà che senza trovarlo mai. C'è una poesia di Hemingway, mi pare, sto invecchiando, comunque, che dice così, no? C'è due amici, si rompe la gomma, si buca la gomma per strada, uno si siede sul ciglio della strada e vede l'altro che cambia la gomma, no? E mentre lo vede dice: ma io non sono contento se penso al luogo da dove sto venendo e non sono contento se penso al luogo dove sto andando, e allora perché ho fretta che cambi la gomma? Ecco, viviamo così, no? Ed è bello che questo Salmo invece dice: tu sai che cosa sazia profondamente, fino in fondo alla mia esistenza, e ciò che è la sua pace. Ancora l'ultimo versetto ce la fate?
Sì.
Mannaggia, qui vi ho proprio costretto a una cosa terribile. Ti sono note tutte le mie vie, Vekol Derakai Iskanta. Che vuol dire ti sono note tutte le mie vie? Che ho preso il giornale e leggo i titoli?
Hai il tonton.
Eh?
Hai il tonton.
Chi è il tonton?
Il navigatore. È una battuta.
Ah, si chiama così? Bello, però è attuale questa. È vero questa cosa. Ah, ecco, che c'è? Il navigatore satellitare? Allora dico per trovare, no, dico, dove posso andare? Che cosa vuol dire che sono andate tutte le mie vie? Noi abbiamo Vekol Derakai Iskanta. Ah, Derakai sono mie vie, vie si dice Derek. Pensate che questa unica parola vuol dire due cose: via e vita. Vita si dice Derek e via, strada, si dice Derek. Derek. Quindi è bellissimo che la vita dell'uomo è la sua via, è un cammino, e che l'uomo che cammina vive. È insieme, eh? È insieme. Il discepolato non è un qualcosa che faccio, è una vita. È vita, è quella di lui, è vivere, non è soltanto un qualcosa che appiccico, insomma. Va bene. Pensate che i primi cristiani erano chiamati i discepoli della via. Tutte le volte che voi trovate i seguaci di questa nuova dottrina negli Atti degli Apostoli, perché è tradotto così, è maledettamente tradotto così, i seguaci di questa nuova dottrina, in greco c'è i discepoli della via, che è un'altra cosa. Va bene. Ah, Vekol Derakai Iskanta. Iskanta che cosa vuol dire? È il verbo sakan, pensate, è tradotto con ci sono note. Iskanta vuol dire avere consuetudine amica, avere familiarità. Viene da una radice antichissima che vuol dire essere utile, giovare, prendersi cura, favorire e percepire il successo. Ma fortissimo! Cioè, Dio che si fa utile alla mia vita, che favorisce e percepisce il successo della mia esistenza, che ha consuetudine amica con le mie vie, con i miei giorni. L'immagine, guardate, è quella molto familiare poi, no? Di un amico che viene a casa tua senza avvertirti, perché è amico, quindi non c'è bisogno di prendere appuntamento, lui capita, passa da lì, bussa e entra. Non so se da voi si usa, a Roma no, però da voi si usa. E entra e dice, ma che fai, insomma, ti offro un caffè, così. Ci si siede e si comincia a chiacchierare, no? Di quello che si è vissuti nella giornata, di quello che si può comprare il giorno dopo, viene il sabato lo shopping, no, e tu gli dici, ma sì, guarda, ce la puoi fare, cioè guarda, se tu ti impegni in questa cosa, ma guarda che riesci, perché io ti conosco, lo so chi sei, so che ce l'hai dentro questa capacità, prova, questo vuol dire Kol Derakai Iskanta. Tu hai familiarità con le mie vie, sei utile, giovi, percepisci il successo delle mie vite, cioè ti fidi di me, ti fidi di me. Guardate, questo è l'unico testo della Bibbia dove c'è una cosa del genere. Perché noi viviamo sempre il contrario, no? Giustamente, lui è la via, la verità è la vita, no? Quindi siamo noi che aderiamo alla sua via, per carità, no? L'ho fatto. Però qua c'è. No, ho fatto.
Ancora no.
No, però qua c'è il contrario. C'è Dio che aderisce, fa sue le mie vie. E io lo potrò seguire solo dentro le mie vie, non diventando qualcun altro. Si potrebbe tradurre questa frase, Kol Derakai Iskanta, ti sono note tutte le mie vie. Tu sei colui che percepisce la speranza dentro la mia vita. Sei colui che dà alla mia vita la forma della speranza. Sei colui che non vede il mio fallimento, ma la mia capacità di successo. Capite? Non sono un fallito per Dio. Sono colui che ce la può fare, che può attingere a ciò che è, a ciò che sceglie per poter riuscire. Basta, mezzogiorno 5. Abbiamo fatto solo 3 versetti, mi dovete scusare perché vi manca veramente tutto il resto. Facciamo la prossima volta. L'anno prossimo. Quando è che tornate?
Non c'è posto.
Giusto. Se non
hai più. Alle 4 c'ho il parlatorio, alle 3 è l'Amnesty International. Non si sa, i salmi non si conosce l'autore, sono attribuiti a Davide, però sono come quei canti che salga da questo altare, l'offerta a te gradita, e tu lo sai chi ha scritto? No, però fa parte di tutti, ecco, esatto, così, o tutta la mia vita, che ne so, se notiamo Trinità, quelli proprio più antichi che mai, no? Nessuno sa l'autore, però fanno parte di una... e così sono i salmi. Alcuni pensate che sono addirittura pre-israelitici. Ci sono dei salmi che sono addirittura antichi inni cananei, che venivano cantati nei templi cananei, per esempio il Signore tuona con forza, tuona la voce del Signore, questi sono molto primitivi anche come idea di Dio, no? Che poi gli ebrei hanno fatto loro, aggiungendo delle cose, cambiandone altre, insomma. Abbiamo fatto anche noi, per esempio, c'è un canto di Jesus Christ Superstar che abbiamo cambiato le parole, lo cantiamo anche noi. Vabbè, scusate, la prossima volta, dai. Quando venite, ricordiamoci che siamo arrivati qui e andiamo avanti, così.
Speriamo.
Almeno c'è un'altra cosa da fare bene su questo canto. La notte. Va bene. La notte, sì. Il versetto, se almeno l'oscurità mi copra, e intorno a me sia la notte.
Dobbiamo andare a mangiare.
Sì, no, io devo andare, se non mi cacciano, perché già mi hanno minacciato terribilmente. La brava. Però non vi preoccupate, intanto avete già molto, se puoi
meditare.
E di cui gioire.